profuma di tabacco. I, in inglese sai vuol dire ciao. Mi ricordi tante belle cose, e alcune son pericolose. Con le tue parole so dovevo andare, e so anche bene come andrà a finire. Quando e dove, senza direzione, cammini sopra i fili dell'alta tensione.
Ed io
farò attenzione.
Si chiama proprio Alta Tensione, questa di Provinciale, un ragazzo nostro locale che è da un anno cura questo progetto che si chiama Provinciale, ed è lui, e che trovate poi su tutte le piattaforme di streaming e anche sui social, se volete andarlo a cercare, secondo me merita. Ma apriamo insieme la rassegna stanca come ogni giorno. Chiara Ferragni distrutta. Non esce di casa da giorni, vedi il retroscena, e dopo la tuta indossata nel video di scuse che è andata al costo di 600 euro che comunque è andata sold out, e dopo contropolemiche di chi dice sì, ma ci sono i politici anche che sbagliano, e ok, arriva questo articolo su Vanity Fair che chiaramente è una captatio benevolenzie. Vediamo anche cosa succede. Oroscopo beauty, Natale con cani e gatti, no e sì per passare le feste al meglio. Vabbè, rossetti rossi, insomma, per le festività, pranzo di Natale vegano. E ancora, vittima di stupro, la sua famiglia la obbliga a ritirare la denuncia. È una notizia di cui ho letto il titolo e ho deciso che non oggi non ce la potevo fare a leggere il contenuto, quindi già comunque questa è la nostra rassegna stanca e non è che approfondiamo le notizie, questa meno che meno. E poi, sempre perché siamo a Natale sono tutti più buoni, no? Praga, sparatoria all'università, cosa sappiamo del killer e quello che è accaduto? E ancora, Antonella Clerici, le scuse per la frase di Barzetti e l'importanza delle parole. Le parole non le ha dette lei. Cioè, io non ho nessuna particolare simpatia per la Clerici, se non fa la schiuma, ma non è il sapone, ma non è un sapone. Però non l'ha detto lei, è lui che si dovrebbe scusare. E Brad Pitt e la festa per i 60 con la fidanzata Ines De Ramon, alla quale però mi risulta che i figli non parteciperanno. Jake Gyllenhaal che festeggia il compleanno omaggiando Patrick Swayze. E ancora, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sposi, i loro look, regali di Natale last minute, poi ancora il potere degli ormoni sui capelli. C'era anche un'altra notizia, un altro titolo che secondo me era interessante, eccolo lì, omicidio di Vanessa Ballan, Nicola Scapinello, devo guardare avanti per nostro figlio. E ancora Didit Hedy Prasettio, oltre i colori del Iago e i nuovi assurdi oggetti del desiderio, le shopping bag di carta, purché griffatissime. Raga, quando dico che il mondo dovrebbe implodere a un certo punto, mi riferisco a cose tipo questa. Onestamente, abbiamo bisogno di questa nuova cosa che vogliamo assolutamente possedere, per la quale spenderemo dei soldi e che alla quale attribuiamo letteralmente noi un valore, perché altrimenti è una busta di carta, solo che se è griffata allora ci costa, non lo so, adesso le centinaia di euro, le migliaia di euro. Perché, intendiamoci, se una borsa, un oggetto, un vestito, quello che è, ha un valore per via della sua qualità, questo ha un senso. Cioè, è fatta con la pelle che è costata tot, il mastro lavoratore della pelle o lavoratrice della pelle l'ha lavorata ininterrottamente per 6 giorni, per 6 notti, e tu compri quella cosa lì e quella cosa lì ti dura 150 anni, hai voglia che ha un valore e economicamente anche va, questo valore deve essere rappresentato. Ma addirittura se è una borsa di carta solo che ha il logo di Vuitton, io un po' mi incazzo. Make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
Che bella che è questa di José Feliciano, e per me in assoluto la mia prefe di Natale, proprio la nostra, scusate, prefe di Natale, mia e di Andre. Quando siamo a casa in pigiama e appunto facciamo le cose di casa, lui non è al lavoro e sono questi giorni anche in maniera cioè noiosamente belli, allora ogni tanto Alexa riproduci Feliz Navidad. Feliz Navidad para para pa. Feliz Navidad para para pa. Ci piace molto, ce la balliamo un sacco. Ed è un'altra delle tante cose magiche che ho iniziato a fare a Natale da quando sto con Andres. Io, a me piace fare quella tosta. Ma uno dei motivi per cui io sto così bene con Andre è questa sua incredibile... come possiamo definirla? Accoglienza. Ecco, lui mi ha accolto. Io che ero sempre in questi mari in tempesta, lui è stato in grado di accogliermi e mostrarmi che sì, si litiga, sì, la vita è stressante, sì, il Natale può essere ansiogeno, ma alla fine della fiera passa. E lo so che sembra una cosa banale, ma io non la sapevo, ok? Ecco. Però parlando di Natale e psicologia, il Natale è anche quella strana voglia di starsene... Perché è strana? Voglia di starsene da soli per dedicarsi a noi stessi. Ovviamente dico Natale, ma intendo feste, perché mica tutti festeggiano il Natale, giusto? Allora, la crescente tendenza di abbracciare la solitudine durante le festività natalizie è una scelta di autenticità e benessere. Come imparare a dire no agli inviti di parenti e amici, stabilire confini e priorità personali. Eh? Eh? Vi suona bene? Non l'avete ancora imparato a fare? Ok, vediamo insieme. Per molte persone il Natale non rispecchia affatto l'immagine di Liacca cantata da Andy Williams e proposta della miriade di film di Netflix sul generis di Love Actually. C'è infatti chi vive lontano dai parenti o non è più molto legato alla famiglia, c'è chi deve lavorare o chi ha semplicemente voglia di passare il periodo festivo da solo per dedicarsi a se stesso, perché non dimentichiamoci che in fin dei conti sono ferie. E cosa facciamo nelle ferie? Un po' quel cavolo che ci pare sarebbe la risposta giusta. Perché dobbiamo sottoporci a aperitivi, cene, incontri tediosi quando è il nostro preziosissimo motherfucking time? E allora bisogna imparare a dire di no. L'idea di trascorrere il Natale e più in generale questo periodo di festività in solitudine può sembrare deprimente, ma non è necessariamente così. Anzi, c'è chi preferisce davvero considerare il 25 dicembre come giornata perfetta per rintanarsi in casa, lontano da tutto e da tutti, e concentrarsi solo su di sé. Le ragioni alla base di questa scelta sono tante. Sempre personali. In generale le festività possono essere stressanti, lo stile di vita frenetico, le pressioni quotidiane, le infinite cene di Natale coi colleghi. Insomma, le persone poi tendono a desiderare momenti di relax e autoriflessione. Trascorrere questi giorni in vacanza da soli consente a chi ne ha bisogno di staccarsi dalla frenesia delle feste per cogliere al volo l'opportunità di riposare e ricaricare le pile. E cosa c'è di più bello? Raga, se la zia Peppina si risente che sono siete andate a mangiare il pane fritto a casa sua alla vigilia, se la farà passare. Magari è andata a trovare la zia Peppina in un altro momento. Ecco. Scegliere la solitudine garantisce anche la libertà di stabilire il proprio programma della giornata, eventualmente partecipare a attività in compagnia, però senza aspettative esterne, liberandosi così dagli obblighi e costruzioni sociali imposte che possono pesare sulla salute mentale delle persone. Rifiutare gli inviti di parenti, amici e colleghi e pranzi e cene di Natale, però, può rivelarsi una parte essenziale del bisogno di prendersi cura di sé. Mettere in agenda più di quello che si può effettivamente gestire, sia sul lavoro che nella vita personale, può facilmente portare a sentimenti di sopraffazione e persino di burnout. Imparare a dire di no è fondamentale. Gli esperti consigliano riflettere sui propri confini personali prima di comunicarli agli altri. Cioè, io posso accettare questo, questo e questo, ma questo, quello e quell'altro assolutamente non voglio che facciano parte della mia giornata, della mia sfera mentale, del mio impegno, della mia attenzione. Alla fine dire di no implica stabilire limiti e più lo facciamo più diventa facile, anche in questo periodo dell'anno, dove tutto sembra spingerci a dire di sì. E io dico effettivamente, allegramente, che è molto meglio un no prima che un sì frustrato, passivo-aggressivo, che poi si traduce in alcuni casi in crimini.
La notte mi sveglio e ballo da solo.
Con Fool for You, e non avete sbagliato, io qua ci sento tanto di Amy Winehouse, ma tanto, senza volerla plagiare, senza volerla scimmiottare. Molto brava Lucene con Fool for You, 18:56 minuti. E prima di chiudere questa prima parte insieme, fare il break e poi collegarci con Alessia Galattini, c'è anche un qualche consiglio per chi deve tornare in famiglia a Natale per le feste e affrontare il single shaming che ricorrentemente si verifica. Cioè, le domande di fuego, raga, sono: e quando ti laurei? E quando trovi un fidanzato? E quando ti sposi? E quando fai un nipotino? Fatto il primo nipotino, alcuni si accontentano, altri no. E quindi, insomma, questo è, mi andava segnalato. Però, per affrontare questo tipo di conversazione, allora... si può cercare insomma a mettere in pratica, ecco, dei piccoli trucchi per evitare, no, questa cosa qua. Per esempio, la buona notizia è che finalmente le donne sono sempre più insofferenti a rispettare le timeline canoniche e le pressioni sociali e familiari conseguenti sul sistemarsi e trovare un partner entro una data stabilita. Una donna su tre afferma di non essere più disposta a rispettare i tempi degli obiettivi tradizionali. secondo sondaggio Bumble sulle tendenze di dating che abbiamo, che dobbiamo aspettarci per il 2024, per quasi un terzo, il 31% delle donne, questo significa frequentare solo persone che hanno la stessa prospettiva su tempi, traguardi, e per 1 su 8, 16%, evitare attivamente amici e parenti che fanno pressione su di loro. Ah sì, diamine, anche quello è tosto quando... Ah ciao, questo è il mio amico Giovanni e viene guardato male subito. Dunque, vediamo, una donna su tre l'abbiamo detto. Stiamo ricoprendo una dimensione relazionale sempre più autentica che mette al primo posto i bisogni e l'ascolto di se stessi, prosegue Locati, e dove la conferma del proprio anzitutto interi, quindi realmente prodotti per altro. Non male la battuta. E c'è il nostro solito break delle 18.59, ci sgranchiamo le gambe, beviamo un caffè e poi torniamo subito dopo e vi faccio dare dei consigli su TV, streaming e canzoni da Alessia Galattini. Let's go all night long. E rieccoci, 19.11 minuti, sempre qui su 102.104 le frequenze FM di Radio Parma, ma anche sulla nostra fantastica scintillante nuova app che trovate nel vostro smartphone, dove normalmente scaricate le app, cercate 12 TV Parma e Radio Parma, così da scaricarle e poterci ascoltare esattamente dovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo. Ora, la nostra Alessia Galattini è leggermente imbottigliata nel traffic, quindi sto aspettando che mi dia l'ok per chiamarla e quindi poi raccontarci, darci qualche consiglio, no, su serie TV e quant'altro. Io mi sento ufficialmente di consigliarvi Carol at the End of the World, che sarebbe Carol alla fine del mondo. È un cartone, perché la formula è quella del cartone, ma come ben sapete dai Simpson in poi le menti creative hanno usato i cartoni anche per farci avere dei contenuti che non erano necessariamente, no, destinati ai bambini, e questo sicuramente non è destinato ai bambini, non che sia problematico in realtà, però per serietà, per tematiche, non è quello che gli metti su alle 3 di pomeriggio al bambino che o s'abbiocca o canta e gioca, però ti fa fare le faccende di casa. Questo è un cartone da seguire attentamente, e per quanto sia un cartone per adulti, non è neanche di quei cartoni per gli adulti col disegno tale per cui è anche un po' brutto, inteso come ruvido. Se tu uno guarda la mano di chi ha disegnato, poteva anche essere una cosa buffa, divertente, e invece è la storia di questa 42enne Carol che vive in una città in America X, una città grande, comunque una metropoli, e praticamente nel mondo tutti sanno che il mondo sta finendo. Si presenta, ma secondo me ve ne ho parlato venerdì scorso forse con l'Ale, mi è venuto il dubbio adesso. Praticamente scoprono tutti che il mondo deve finire, perché c'è questo pianeta che sta entrando in collisione, e ci danno proprio delle tempistiche, no? Cioè ci danno loro delle tempistiche del tipo 6 mesi e 71 giorni e 14 ore. E quindi la gente, ognuno a modo suo, ha delle reazioni. Quindi da quelli che quindi mollano tutto, si danno al buddismo, o mollano tutto, si danno a la motocross, insomma... La gente reagisce a questa informazione, tranne Carol, che non sa bene cosa fare, nel senso che lei non è che le piacesse così tanto la sua vita, però neanche aveva dei sogni nel cassetto da realizzare in un'eventualità come questa. E quindi poi da lì si sviluppa ed è molto 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 carino. Io, se non sapete cosa guardare, ve lo consiglio di cuore, lo trovate su Netflix, Carol alla fine del mondo o Carol at the end of the world. Veramente date tempo di una puntata o due, poi parte, o meglio non parte mai, però poi vi innamorate. Le cose tra di noi, perché amore cane, Emma con Lazza, e volevo dirvi qualcosa di più di questo cartone così speciale. Aspettate, Carol alla fine del mondo, Vediamo se ci sono info. Allora, è una serie animata statunitense creata da Dan Gutterman per Netflix, è uscita il 15 dicembre e è proprio, eccolo lì, guardiamo se qua mi dice qualcosa di più. Vabbè, allora, se siete soliti fruire in lingua, no, di alcune cose, ci sono delle voci molto conosciute. Volevo vedere se c'era qualche nota. Un pianeta misterioso sfreccia verso la Terra e l'estinzione è imminente per gli abitanti del mondo. Mentre la maggior parte di loro si sente libera di inseguire i propri sogni più sfrenati, una donna pacata e perennemente a disagio si trova da sola, persa tra le folle, dedite all'edonismo. Sì, proprio così, esatto. Ma no, vediamo se c'è... Dunque, voci. Vediamo tra quelle italiane chi l'ha doppiato. No, niente. Voce originale di Carol Cole è Marta Kelly, italiana Roberta Pellini. Pauline Cole, che è la sorella di Carol, completamente diversa da lei. Beth Grant, lei la dovreste conoscere come comica, è quella signora, donna bionda, molto giunonica, che spesso lavora con Amy Schumer. E Graziella Polesinanti, la doppiatrice italiana. Bernard Cole, Lawrence Pressman, Michael Churness, che è anche un attore famoso, Emiliano Reggente. Ecco, per esempio, Bridget Everett, anche lei bravissima. Insomma, non so se vi ha attratto la l'incipit, però se state cercando qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa abbiate mai visto, sia come cartone per adulti che... ma anche la storia o il trattamento del personaggio, dei personaggi, cioè, per dirvi una, lei non va come tutti gli altri, no, ad aprire non diventa la cantante di una band metal o va a scalare l'Himalaya, va a lavorare, trova questo ufficio che è magicamente rimasto funzionante, l'unico della città, e si trova con queste persone in affinità con altre persone che come lei non hanno abbracciato il caos della situazione ma hanno cercato l'ordine di un ufficio di amministrazione. E se dopo questa non vi ha incuriosito, non ho altre ammunizioni. È veramente prezioso secondo me come prodotto. C'è la pubblicità ma noi torniamo subito dopo. You Deserve It All di John Legend, la sua quota natalizia, perché in questo periodo tutti danno la quota natalizia nella speranza di portare a casa i punticini SIAE o equivalente, insomma, nel resto del mondo. È arrivata anche la nostra Alessia Galatini. Ciao Ale!
Ciao a tutti, ciao.
Come stai?
Come stai, Vale?
Io
bene, un po' quelle ultime corse dell'ultimo minuto, però bene, domani parto, torno dai miei in Italia, quindi si prospettano delle vacanzine rilassanti.
Oh, ma quanto stai?
Fino al 30.
Ok, chissà.
Sì, dai, una settimana onesta.
Ti rilassi.
Quell'equilibrio... che non ti fa impazzire ma che insomma ti fa viziare tutto quanto.
Esatto, ti fai coccolare dalla mamma e dal papi. Ci sono le sorelle? Ci sono?
La sorella più piccola, poverina, è ai Caraibi.
Poverina, no. Che dispiacere.
Sì, in teoria a lavorare, fra enormi virgolette.
Vabbè, diciamo che lavorare con 26 gradi in spiaggia è un conto. Ah no, vabbè, lei è sulla nave in teoria.
Ma lei quando deve lavorare sulla nave non lavora giù, diciamo, per... insomma, sì, fuori, sì, dalla nave, sì. Però comunque l'ultima volta che c'è stata mi ricordo molte giornate passate allegramente al mare. Quindi.
Ecco. Bene. E tu da dove provieni che eri imbottigliata nel traffic?
Dal finire di prendere due robine, dovevo comprare una macchina fotografica di quelle usa e getta,
okay.
E un altro paio di cosine, e solo che poi tra l'altro ero anche vicino a casa perché sono andata all'andata, è stata una mezz'oretta di passeggiate e poi è stato un po', sai, code, robe varie, poi alla fine ero lì tipo, è un po' tardi,
tranquilla,
però ce l'ho fatta.
È un weekend pazzerello, tutti sono fuori a fare appunto gli ultimi regalini, le ultime cose, quindi figurati.
A che categoria appartieni? Tu li hai fatti tutti o sei ancora un po'?
Sai che quest'anno, Ale... incredibilmente io fa, almeno che domani mattina io non mi svegli pensando cazzo, ho dimenticato questa persona, mi sono messa assai avanti e avevo fatto tutto.
Vedi, bravissima.
Devo letteralmente solo impacchettarli, ma ho tutto, che è una roba...
Beh, mi sembra assolutamente lo so. Più che dignitoso.
Infatti mi stupisce, perché non è da me, però infatti non dico niente perché ho sempre
perché
la...
Perché sai che può essere che ti sei dimenticata qualcuno.
Hai capito, esatto. Quindi meglio non guffare. Senti, aiutami che tu sei più giovane e hai più memoria. Io la settimana scorsa ti avevo parlato di Carole at the End of the World.
Scusa?
Carol at the End of the World.
No, cioè ho A Murder at the End of the World, ma Carol at the End of the World no.
Aspetta, non at ma end, scusami.
Ah, end, no, non mi hai detto nulla.
Ok, perché avevo
posso
questo...
Posso dire un po' troppe cose che escono con questo titolo di And the End of the World.
Hai ragione, non ci avevo pensato. Tra l'altro devo vedere il season finale, mi sa, di Murder at the End of the World. Che si sta...
Io sono ancora alla terza, però mi piace.
Anche a me,
Sherlock,
sì.
Mr. Robot vibes, cioè mi sta proprio intrippando.
Sì, c'è stato un momento che è diventato un po' lento, che ho detto... poi ho detto no, tieni duro e merita. E poi lui è di una bonazzezza che io proprio, cioè...
Beh, il tipello morto.
Sì, Ale, lui è proprio l'uomo, cioè capito, io quando avevo 20 anni sognavo quel tipo, lui è inglese tra l'altro, non è americano, si chiama Harris Dickinson, una roba del genere, è uno di quelli emergenti adesso che ha fatto anche un po' di meno che di Iron Claw con il nostro altro eroe dei Bonazzi, Jeremy Allen White.
Ma infatti ti stavo per dire, li vedo molto nella stessa categoria.
Sì, peccato che ho capito questo, che Jeremy Allen è, secondo me è un metro e una scarpetta. E invece Harris Dickinson credo che sia, è invece proprio bello altone. E poi con questo mallet in questo Murder at the End of the World e il tatuaggio sullo zigomo, io vado giù di... cioè l'adolescente...
Basta,
che in me
è proprio... ti abbiamo perso.
Oh signore, guarda, l'ho lavorato in terapia questa cosa, ma l'adolescente che in me lo ama proprio follemente, capito? Sogno erotico per eccellenza. E anche se io ho più l'età dell'altro protagonista, che è Clive Owen, che ha 60 anni, capito? Quindi c'è qualcosa che...
Vabbè,
non...
adesso...
No, però...
Sei abbastanza a metà.
Sono a metà, anni, credo,
60,
sì, sì.
Dai.
Credo che sono a metà. No, lui ne ha un pochino... Secondo me ne ha più di 20, però è d'un bello. Non sei d'accordo?
Ne ha 27.
Vedi? Madonna, sì. Che bello che è. Anche lei è molto carina, brava. Se posso...
Sì, penso siano non binary, cioè che McCorry...
Tutti e due? Tutti e due, dici?
No, la protagonista.
Lei, ok.
Diciamo che vediamo del lei, anche se in italiano è tutto difficile.
O del loro, se tu dici,
o del
giustamente.
Loro, sì, sì.
Però, ecco, loro hanno un po' troppo, posso dire la critica che vorrei fare, che ha quello stile di recitazione di...
Kristen Stewart.
Porca miseria, Ale, che palle!
Era effettivamente quello che volevi dire.
Era proprio quello che volevo dire.
100%.
Madonna, Ale, che noia! Cioè, tutto è un imbastimento fighissimo di serie TV con appunto il setting pazzesco. Anche il plot è figo alla fine. E c'è ci sono loro che mi fanno quelli così come faceva lei in Twilight e mi scende proprio,
sì,
la calzetta.
Sì, no, concordo, però secondo me forse in questo ha una vibe un po' più misteriosa, non saprei neanche come definirtelo, no, non la scusiamo.
Ale, no, perché anche
no.
Tutta la parte flashback dove sai che ci sono loro... no, tu hai visto, scusami, non te lo spoilero. Comunque, cioè, ci sono un sacco di flashback che tu avrai già visto, che sai che va avanti e indietro tra il presente,
sì.
No? E quindi l'avventura... Se nel presente c'è il mistero e il mistero, sai, è misterioso.
Contenta un po'.
Il mistero è misterioso. E allora, sai, fare la parte misteriosa è difficile. Però nei flashback in cui loro vivono questa storia on the road, avventurosa, no, eccetera, c'era da dare. E invece è tutto queste faccettine molto...
È tutto molto tenuto.
Allora, avete... Chi ci ascolta, secondo me, sa di cosa stiamo parlando. Cioè, lo stile recitativo di com'è che si chiama? Aiutami.
Kristen Stewart.
Ecco, è uno. È inconfondibile. Che no, cioè, è inesistente. È quella roba tipo... così. Come fai a descriverlo radiofonicamente?
Secondo me è molto... molto a denti stretti, cioè proprio un po' che dà il minimo indispensabile, un po' riservato, un po'...
Brava, sì. Sì.
Sembra sia timido che sfrontato, ecco.
Sì, e poi giocato tutto su... sguardi non sguardi, come possiamo dire.
Sì, sì, tipo, sì. Detto ciò, ho appena scoperto che Emma Corrin, appunto...
è parente.
No, esce con Rami Malek, che è l'altra persona che io ti avrei portato come esempio di questa cosa. Quindi ora me li sto immaginando come coppia.
Oh, signore, questi qua non comunicano.
Chissà come comunicano. Tra l'altro, secondo me lui è bellissimo. A me lui piace tantissimo. Lui è molto il mio tipo, invece.
Aspetta, che lo cerco subito per vedere com'è. Ma dimmi cosa ha fatto, se no.
È Mr. Robot.
Sì, quello sì, dei Queen, per intenderci.
Sì, 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 quello che ha fatto Freddie Mercury.
Beh, però nell'opera, insomma, nel film in cui fa Freddie Mercury, lui dà, è un attore generoso, non è così con la
sì,
marca.
Però secondo me fa molto bene anche la parte del... cioè, se guardi Mr. Robot, secondo me sono un po'
okay. Lo stesso. Ah, loro si frequentano, sono fiancé?
Sì.
Ah, vedi, pensavo mi dice...
Ma pensa.
Vedi, si vede che hanno fatto la stessa scuola di recitazione, a questo punto mi viene da dire.
Scusa.
Comunque, per dare qualche informazione anche ai nostri amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, parlavamo di, appunto, Murder at the End of the World, che trovate su Disney Plus, giusto, se non sbaglio?
Sì.
Che è questo, appunto, mystery fiction, un po' distopico, moderno, insomma, futuristico, ecco. E che a me sta piacendo molto, infatti mi sparerò la season finale, mi sa, stasera. Che se c'è. E invece, adesso metto una canzone, metto Calcutta, e quando torniamo ti spiego meglio. Carol and the End of the World è un cartone animato, che però non rispiego perché l'ho spiegato prima. Cercalo al volo su Google.
Sì,
Google.
Ci aggiorniamo.
Rieccoci. Hai guardato qualcosina di Carol and the End of the World?
E sembra molto carino.
È bellissimo!
Sembra molto... cioè, un'idea abbastanza originale, perché se non ho capito male da quello che ho letto adesso brevemente, è questa donna che con l'apocalisse che impende su tutti è l'unica che dice, ma sai cosa, a me non mi interessa di fare un po' il carpe diem, mi godo la banalità della mia vita.
Bravissima! Giusto? È bellissimo per quello, perché... in un mondo in cui tutti sbroccano, e anche comprensibilmente, no? Tipo, lei ha dei genitori, lei ha 42 anni, quindi ha dei genitori pseudo anziani che decidono di embrace il nudismo, quindi nel cartone
okay,
sono perennemente nudi loro, per quanto anziani, e fare un throuple con il loro infermiere nero, grosso, alto, 2 metri, quindi capite, cioè tutto il mondo fa quello che forse desidera veramente, no? Cioè, quello che, visto che tanto i soldi non hanno più valore, dobbiamo morire tutti.
Sì, è un po' l'ultima occasione per toglierti tutti gli sfizi, tutte le remore, insomma.
Esatto.
La
e lei invece rimane un attimo interdetta, l'unica cosa che fa... e poi viene giudicata male, perché l'unica cosa che fa è passare le ore in questo Applebee's, che è un po' tipo un pub, una catena di pub, a rimpiangere di non aver passato più ore felici lì dentro. E quindi
no,
è molto, guarda, all'inizio è triste e dici cazzo, però no, perché, e invece poi è preziosissimo, io l'ho trovato meraviglioso. E poi, esatto, è diverso da, come sempre, a noi piacciono molto quelle cose lì, a me, Ale, quello che è diverso da qualsiasi altra cosa,
sì, che è abbastanza unico.
Esatto,
prima.
Esatto.
Sì, sì.
Bene, se ti piace.
Bello, me lo recupererò, potrebbe essere una di quelle cose adesso che sono qualche giorno senza lavorare, tranquilla a casa.
Esatto, esatto.
Un po' così, ecco.
E invece tu cosa ci consigli?
In realtà io vi consiglio una cosa per niente così.
Ok.
Fa ridere perché appunto è la settimana prima di Natale e secondo me l'anno scorso vi ho fatto la solita lista di film natalizi e company. Mm. E invece ho visto che esce su Prime Video oggi,
uh-huh,
un film che io ho beccato al cinema un po' di settimane fa ormai, che si chiama Saltburn.
Ok, bruciatura da sale, tipo Saltburn, sì.
Scritto tutto attaccato e mi sembra che in italiano lo abbiano lasciato scritto uguale.
Alleluia! Adesso ogni volta che tu dirai mi sembra che in italiano l'abbiano lasciato uguale,
ci sarà una piccola ode.
Ci sarà, aspetta, vediamo se la trovo, un effetto. Io in realtà volevo proprio un qualcosa di gospel, quasi tipo un miracolo, no? Però ci accontentiamo.
È un po' tipo un alleluia, un gloria.
Esatto, sì.
E no, in realtà appunto questo è un film che non vi consiglio di guardare insieme
per
ai vostri
Natale
genitori.
Ok.
Per Natale, se volete, nella tranquillità e nel silenzio di camera vostra, secondo me.
Ok.
No, allora, è un thriller slash dark comedy.
Ok.
Molto difficile da definire, secondo me, appunto, parte dell'esperienza anche guardarlo per la prima volta senza ben sapere dove stia andando a parare.
Uh-huh.
Ed è di questa regista e sceneggiatrice con cui ho un rapporto un po' conflittuale, perché secondo me lei non è molto brava a fare il suo lavoro, in realtà.
Ok, detto proprio così, papà.
Sì, esatto, nel senso che tutte le volte che prende in mano qualcosa lei, poi si sfalda a un certo punto.
Aia, ok.
Ed è la stessa di, non so se tu l'abbia visto, ma quello che in inglese si chiamava Promising Young Woman,
certo,
slash una
certo,
donna promettente.
Diamine, okay. Certo, quella è uno di quelli, insomma, diciamo, di come si chiamano, l'entry level dell'essere femminista oggi, cioè,
esattamente. Quindi questo è il suo secondo film, che in realtà è meglio, cioè, se non altro,
ma quindi a te non è piaciuto
no,
ragazza?
No.
Ai.
Scusa, quando hai detto entry level del femminismo pensavo fosse una critica.
No,
pensavo stessi dicendo è femminismo all'acqua di rose fatto un po' col piedi.
No, io intendevo che quando è uscito, doveva uscire, è stato uno di quelli proprio atteso fortemente per via della...
Sì, questo sì, però poi in realtà il film effettivamente cioè non ha nessun senso. Ora, io non lo voglio spoilerare per quelli all'ascolto, ma la conclusione di quel film in cui ti dice non ti preoccupare per le tizie stuprate, ci pensa la polizia...
Sai che non me lo ricordavo questo dettaglio? Mi ricordo, vabbè, non vi spoileriamo, è uscito 2 anni fa,
sì.
C'è questa appunto ragazza, insomma la protagonista, che è apparentemente una donna, insomma, normale, che fa le sue cose, ma che in realtà ha questa missione di vendetta di questa sua ex, insomma, compagna dell'università, se non sbaglio, no?
Uh-huh.
Che era stata appunto stuprata da uno di questi... delle confraternite, c'è un grosso problema in America su questa cosa qua, e quindi lei cosa fa? Nei weekend si finge ubriaca e si fa portare a casa da chiunque per poi dargli questa doccia fredda di essere completamente sobria e dire quindi tu mi avresti portato a letto nonostante il mio stato completamente...
Esatto, posso, è una premessa altamente improbabile quella di dire non ti preoccupare, se gli parli allo stupratore non ti fa niente.
Però, vedi, io credo che questi tra... no, secondo me la grande critica è che si pensi agli stupratori come a, capito, questi qua con l'impermeabile, sì, che ti danno una botta in testa e tu, capito, non ci puoi fare niente. In realtà, ahimè, sono tizi che si reputano brave persone. È quella, capito, la cosa...
Sì, no, lo so, però secondo me poi, ora, senza parlare... Non lo so, perché se vogliamo spoilerare il film lo spoileriamo, ma secondo me tutta la conclusione è un po'... cioè, non è... Non, realistica non è il termine giusto, ma non fa effettivamente una critica sensata al discorso. Cioè, fa una roba per scioccarti e per essere un po', cioè, alternativo, ma non ha... Cioè, non lo so, poi ne parliamo in altre
No, non riesco a capire perché che non sia realistico, siamo d'accordo, nel senso che né io né te, no? Andiamo in giro a fingerci ubriache e per dare una lezione a quelli che hanno...
Sì, però poi fa una cosa che è molto realistica e che secondo me non c'entra niente con tutto il film.
Ok, ok. Sì, necessita di... Io devo rivederlo innanzitutto perché ho un po' di buchi e poi ne parliamo meglio.
No, secondo me se tu lo riguardi ora...
Oggi, forse ero vittima oggi dell'hype dell'epoca, può essere.
E con l'ultima scena secondo me ti fa girare il cazzo come l'ha fatto girare a me.
Ok, ok. Mi do il beneficio del dubbio perché onestamente ho ricordo...
No, ma poi a parte gli scherzi, la cosa di questa tizia qua che si chiama appunto Emerald Fennell è che lei è tipo l'ereditiera di questa enorme, cioè questa famiglia nobiliare inglese, cioè soldi che le escono da tutte le parti, e ha questa tendenza a fare film che prendono un genere che la gente ha già esplorato a valanghe, ma lei la fa pensando di farla in maniera originale, ma poi in realtà non ha molto senso quello che dice alla fine dei conti. È un po', secondo me, perché non ha davvero una comprensione vera e propria della mancanza di privilegio.
Abbiamo una nepo baby in the midst.
Un po' tanto nepo baby, e fa molto ridere nel contesto di questo secondo film, uh-huh, che in realtà il genere che riprende è quello che c'è stato l'anno scorso del Eat the Rich, lotte di classe,
sì,
sai, tipo
sì,
The
sì.
Menu.
Sì, 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 sì. Ma quindi lei praticamente cosa fa? È una che dice, mamma, voglio fare un film, to l'assegno da 7 milioni di dollari, prendo gli attori più fighi, le sceneggiature che voglio io, pago e faccio, in quel senso regista.
In quel senso lì, e poi riceve anche molto riconoscimento, molto successo, anche perché è molto famosa, ha
okay,
un sacco di contatti e tutto, e quindi...
Ok, ok.
Insomma,
mi ricorda un'altra persona che recentemente se la sta passando un po' male qui a livello d'immagine. Uno alla volta tutti questi idoli pagani crolleranno. Come si chiama il vitello di balsa, quelli no dorati?
Bene, ma non benissimo.
No,
ecco.
No. Ok, e però il film si chiama...
Scusa, però in tutto ciò ti abbiamo perso un po' il filo del discorso. Il film si chiama Soulburn.
In realtà, a differenza
di Una donna molto promettente, questo ve lo consiglierei, nel senso che l'esperienza del guardare il film, secondo me, merita, perché mm-hmm, è molto disturbante e particolare.
Okay.
E sicuramente fa ridere. Di nuovo, come l'altro, secondo me, quando arrivi alla fine sei tipo... Non so se ho capito cosa sta cercando di dirmi, perché se l'ho capito, in realtà mi sta dicendo una cosa molto sbagliata. Però...
Non bene però questa cosa.
No. Però è un'esperienza.
Però it's the journey, no?
Journey, esatto. E per farmela breve, senza spoilerarvi troppo, è ambientato ad Oxford in Inghilterra nel 2006 e parla di questo studente che frequenta l'università di Oxford con una borsa di studio, quindi il classico working class inglese, uh-huh, quindi tutti si prendono gioco perché è l'unico che non ha...
La Bentley, sì.
Esatto. Che si prende una sbandata per quest'altro studente, invece praticamente ricchissimo, super popolare, il belloccio della scuola, uh-huh, e diventano super amici, e a un certo punto questo qua gli dice, senti, ma siccome tu hai una famiglia un po' di merda, le cose non ti vanno bene, vieni a trascorrere l'estate nel palazzo della mia famiglia, nella campagna inglese, che è questa enorme... residenza,
sì,
slash
sì,
castello, che si chiama Soulburn.
Niente, sì,
quando arriva...
Ho capito bene, nel senso Saltburn, giusto?
Sì.
Ok,
sì.
Ok, sì, sì.
E niente, quando arrivano a questa tenuta, e poi tutto il film è concentrato su quest'estate che passano lì, si presentano delle situazioni un po' particolari che non vi sto troppo a spoilerare,
okay,
però non sai bene dove stia andando a parare, ed è un po' un misto fra un thriller, un film erotico e una commedia.
Ok.
C'è, per esempio, che secondo me può darvi un'idea dello stile Rosamund Pike, che è quella di Gone Girl e di I Care A Lot.
Che ci piace comunque,
esatto,
lei ci piace un
sacco. Ed è molto sulla falsa riga dei film che lei ha già fatto, cioè un po' quello stile lì.
Ok, ma da quello che tu mi hai descritto a me viene in mente, tipo, sai, Michael Pitt, Dangerous Games, come si chiamava quel film in cui loro fanno tipo l'arancia meccanica più moderno?
Sai che non lo so.
Ci sono loro loro due belloni ricconi che si annoiano e quindi fanno delle cose brutte, tipo.
Questo che tu mi hai detto esiste, quindi non so se sia effettivamente quello. L'altro da cui prende un sacco di ispirazione è Mr. Ripley, quello
ok, e Matt Damon e Gwyneth Paltrow, la nostra
Gwyneth Paltrow e Jude Law, sì.
Sai che più passa il tempo, più Gwyneth Paltrow diventa un pensiero ricorrente che vive rent free nella mia mente per l'inutilità.
È il tuo impero romano.
Bravissima, è il mio impero romano per l'inutilità dell'esistenza di questa donna. Io passo i miei giorni a pensare, porca miseria, ladra, la miseriaccia, ladra. Va bene, Saltburn.
Sì, mi sento abbastanza d'accordo con te.
Oh, Saltburn, dove lo troviamo, tesoro?
Su Amazon Prime. Ripeto, arrivateci preparati e non lo guarderei, ecco, con la nonna ottantenne.
No, ok, non è il film di Natale della vigilia con i bambini che girano per casa, va bene.
No. Però me lo consiglio.
Benissimo, ma questo tipo stasera potrei anche così.
Esatto, sì, potrebbe essere un'opzione.
C'è la pubblicità, torniamo subito dopo e continuiamo a parlare di cosa guardare, non necessariamente in famiglia, per questi giorni di libertà che ci sono. Humble the Great con Pink Dress, e siamo in collegamento con la nostra Alessia Galattini in quel di Londra, che domani però si approccia a ritornare.
Esatto, in quel di Sassello.
Sassello, che meraviglia di paesino della Liguria. Sassello, con degli amaretti buonissimi che io ho scofanato come ogni volta che la tua mamma ce li regala, quindi insomma grazie.
E te ne dovrei mandare degli altri adesso che scendo, provvederò.
Ma adesso c'ho sempre una mezza voglia di convincere Andre a prendere la macchina e venirvi a trovare.
Dai.
Una cosa così, vediamo. Dacci il tuo ultimo consiglio, oracolo
No, questo consiglio è dato un po' alla cieca, nel senso che non l'ho ancora iniziato, però per invece qualcosa da guardare insieme ai pargoli che vi girano per casa, è uscita in serie TV, questo grande throwback, preparati, su Percy Jackson, che non so se tu all'epoca avessi guardato.
Ma allora, io in realtà sono grande fan di tutto quello che è mitologia greca, no?
Esatto.
Quelle robe lì. Però mi ricordo che forse, non mi ricordo se il primo era uscito e poi dopo gli altri ero già troppo grande, forse, non mi ricordo, una roba del genere.
Secondo me sì, e poi in generale il primo che hanno fatto, secondo me è fighissimo. Invece quello dopo, che erano tipo in giro per il mare, del genere, un po' meno fino. Però questo deve essere un po', esatto, un remake, un po' più sky, un po' più contemporaneo della Disney, è su Disney Plus.
Okay.
E quindi ho sentito cose positive, c'è gente che dice che è anche meglio dei film e tutto, quindi può valerne la pena, soprattutto se siete fan appunto di rivisitazioni della mitologia greca.
Ma è serie TV questa?
Sì, sono 8 puntate,
penso
che siano settimanalmente, sì. Quindi forse anche un po' più approfondito per quanto riguarda i personaggi, le dinamiche, cose così. E per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse mai visto, fondamentalmente è un po' una specie di Harry Potter, ma in cui invece dei maghi abbiamo dei ragazzini che sono figli di divinità greche, di umani, quindi sono chiamati semidei, e si riuniscono a questa specie di
scuola, campo estivo.
Per aspiranti dei, diciamo, e devono risolvere
era carino, erano carine anche le, tipo, certe cose che, se vogliamo, erano un po' prima del loro tempo, cioè, se non ricordo male, no, la sua amica, che era comunque una femmina, era lo stesso più abile di lui in tante cose.
Sì.
Cioè, ho questo ricordo che non era la solita cosa banalotta come tante altre. Però
infatti secondo me erano tutti molto, molto bravi anche a recitare, per essere dei, insomma, comunque dei quindicenni.
Sì.
Molto figo gli effetti speciali, non lo so. E poi particolare appunto che fosse mitologia greca, perché secondo me rispetto, cioè, ad altri fantasy e cosa, aveva un aggancio un po' più magari riconoscibile, siccome è un aspetto che interessa tante persone.
Certo. Ed è su Disney Plus questo?
Su Disney Plus.
Va bene.
A lanciare fuori roba, come se non ci fosse un domani.
Sì, un bel po' effettivamente. E, bene, io ti ringrazio, ti auguro buon viaggio per domani.
grazie, buona festa e buon Natale a tutti quelli all'ascolto, perché mi sa che ci risentiremo una volta finiti tutti i cenoni.
Beh, allora, noi, amiga, in realtà, noi molto diligentemente, fammi vedere, scusa, venerdì prossimo...
No, dico il 29, però post Natale,
ah, sì, certo,
vigilia,
certo, certo.
Prima di Capodanno, però,
sì,
ecco.
Esatto, esatto. E viene anche la Franci, torna a casa Franci pure o soltanto tu?
Sì, tornano a casa entrambe torna a casa Lessi,
torna
in entrambi i casi. E, sì, e ti saluta.
Capito,
e,
perché sarebbe una buona occasione per venire e vedervi finalmente insieme, abbracciarci
insieme,
tutte
è vero,
insieme.
Che non ci ho mai visto. Guarda, se vuoi.
Va bene, va bene. Qualcosa faremo. Grazie Ale, come sempre, un bacino.
Un bacio.
Grazie, ciao tesoro.
Ciao, ciao.
Buon weekend. Ciao,
Natale.
Ciao. Ah, sì,
ciao,
buon
ciao.
Natale, che weekend, Natale. Ciao.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao. Dunque, noi ci troviamo, come potete immaginare, martedì, perché lunedì è Nadel e quindi anche noi qua ci riposiamo. Ma il 26, credo già, Santo Stefano, torniamo a Bombazza, o il 27? Per saperlo, seguitemi su Instagram e ve lo saprò dire in tempo reale. Per il resto, io vi auguro semplicemente di stare dove volete stare. Cioè, che se siete da soli, va bene lo stesso. L'importante è che abbiate deciso voi. Se siete coi parenti, va bene lo stesso. L'importante è che non vi facciano venire troppo, no, l'ansia e il sangue amaro. Se siete a casa di amici e amiche, ancora meglio, perché l'avete scelto. Più sereno possibile. Grazie, ciao!